Vieni a vedere Gesù. Uno studio condotto da Gianni Rigamonti.
Un abbraccio affettuoso a tutti voi che ascoltate. Sempre con tanta gioia sono qui con voi per cercare insieme di percorrere le strade della Palestina, dove troviamo Gesù e i suoi discepoli che parlano, che agiscono, per imparare in modo particolare dal nostro maestro Gesù. Il calendario ebraico è costellato di feste, molte delle quali ricordano avvenimenti lontani nel tempo, ma che hanno dato una svolta alla loro storia e che naturalmente vedono il Signore come protagonista. La festa di Pasqua, ad esempio, è antica di 3500 anni e ancora oggi nel mondo ebraico è ricordata con un cerimoniale antico e con grande gioia. C'è un'altra festa che con la Pasqua e la Pentecoste forma la triade delle feste più importanti, è la festa delle capanne. Questa festa inizia il quindicesimo giorno del settimo mese del calendario ebraico, Tishri, che è settembre-ottobre, al tempo della vendemmia ed è chiamata anche festa della raccolta. E si protrae per 7 giorni. Il popolo ringrazia il Signore per la raccolta, soprattutto grano e vino, e ricorda la vita nomade nel deserto e di come Dio aveva miracolosamente provveduto per loro. L'episodio del testo di oggi è avvenuto durante questo periodo festoso. Leggiamo il brano, sempre del Vangelo di Giovanni, al capitolo 7.
Or la festa dei Giudei, detta delle capanne, era vicina. Perciò i suoi fratelli gli dissero: «Parti di qua e vai in Giudea, affinché i tuoi discepoli vedano anch'essi le opere che tu fai. Poiché nessuno agisce in segreto, quando cerca di essere riconosciuto pubblicamente. Se tu fai queste cose, manifestati al mondo». Poiché neppure i suoi fratelli credevano in lui. Gesù quindi disse loro: «Il mio tempo non è ancora venuto. Il vostro tempo invece è sempre pronto. Il mondo non può odiare voi, ma odia me, perché io testimonio di lui che le sue opere sono malvagie. Salite voi alla festa. Io non salgo a questa festa, perché il mio tempo non è ancora compiuto». Dette queste cose rimase in Galilea. Ma quando i suoi fratelli furono saliti alla festa, allora vi salì anche lui, non palesemente, ma come di nascosto. Verso la metà della festa, Gesù salì al Tempio e si mise a insegnare. Perciò i giudei si meravigliavano e dicevano: «Come mai conosce così bene le scritture senza aver fatto studi?» Gesù rispose loro: «La mia dottrina non è mia, ma di colui che mi ha mandato. Se uno vuol fare la volontà di lui, conoscerà se questa dottrina è da Dio o se io parlo di mio. Chi parla di suo cerca la propria gloria, ma chi cerca la gloria di colui che l'ha mandato è veritiero e non vi è ingiustizia in lui». Perciò alcuni di Gerusalemme dicevano: «Non è questi colui che cercano di uccidere? Eppure ecco, egli parla liberamente e non gli dicono nulla. Che i capi abbiano riconosciuto per davvero che egli è il Cristo?» Nell'ultimo giorno, il giorno più solenne della festa, Gesù, stando in piedi, esclamò: «Se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me, come ha detto la Scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno». Disse questo dello Spirito, che dovevano ricevere quelli che avrebbero creduto in lui. Lo Spirito, infatti, non era ancora stato dato, perché Gesù non era ancora glorificato.
Divideremo l'episodio in due parti. Nella prima, versetti 3 a 9, troviamo l'invito dei fratelli, i fratelli di Gesù, di andare a Gerusalemme per la festa e il rifiuto da parte di Gesù. Nella seconda parte, versetti da 10 fino alla fine, troviamo Gesù alla festa, il suo lungo discorso e la reazione degli ascoltatori. Da questo brano evangelico trarremo degli spunti di riflessione su due modi di concepire la gloria. fu vera gloria? Si chiede il poeta a proposito di Napoleone. Ai posteri l'ardua sentenza. Noi, posteri, giudichiamo che quella del piccolo imperatore non è stata poi vera gloria, almeno dal punto di vista cristiano. Anche nel brano in questione è ben evidenziata l'abissale differenza che c'è tra il punto di vista dell'uomo e quello di Dio nel modo di valutare ciò che è glorioso da ciò che non lo è. Prima prendiamo in considerazione appunto la gloria secondo i parametri umani. Perciò i suoi fratelli gli dissero. Sulla questione fratelli vi sono tre opinioni divergenti. Mi riferisco ai fratelli di Gesù. La posizione cattolica, per primo, non sono fratelli, dicono, nel senso stretto del termine, ma parenti. C'è la posizione ortodossa, poi, sono fratelli di Gesù, ma solo da parte di padre. Si ritiene infatti che Giuseppe fosse vedovo e i fratelli sono i figli nati dal precedente matrimonio. La posizione protestante evangelica diverge dalle due citate. I fratelli sono veri fratelli nati dopo Gesù dall'unione di Giuseppe e Maria. C'è da dire che la verginità non era un valore nel mondo ebraico ai tempi di Gesù e avere dei figli era una benedizione divina. Le indicazioni del Nuovo Testamento indirizzano chiaramente verso la scelta operata dagli evangelici. La scelta cattolica, motivata dalla ragione di difendere la perpetua verginità di Maria, non ha appoggi biblici. Comunque sia, non desideriamo scendere in una sterile polemica, ma che siano stati fratelli o cugini, per noi sinceramente non cambia molto. I fratelli dicono a Gesù: «Parti di qua, vai in Giudea affinché i tuoi discepoli vedano anch'essi le opere che tu fai, poiché nessuno agisce in segreto quando cerca di essere riconosciuto pubblicamente. Se fai queste cose, manifestati al mondo». Questi fratelli avevano un desiderio, che Gesù manifestasse chiaramente di quali poteri poteva disporre. Tra le righe del loro discorso possiamo intravedere questa idea. Del suo successo, della sua gloria, possiamo averne dei benefici anche noi, che siamo suoi fratelli. È da notare l'inciso dell'Evangelista, che dice: poiché neppure i suoi fratelli credevano in lui. Dobbiamo chiedersi: perché i fratelli spinsero Gesù ad andare a Gerusalemme? Che cosa si nasconde dietro le loro parole? La loro sembra una buona idea. Chiedono a Gesù di manifestarsi, non è forse lecito? Dobbiamo dedurre perciò che il loro invito non nasce dalla fede né dall'amore per Gesù, ma da qualcos'altro. Si interessano di Gesù non per i giusti motivi, ed erano i suoi fratelli. Chi di noi, parente prossimo di un uomo con simili poteri, non avrebbe avuto la stessa tentazione? Guardiamoci intorno. Che cosa è disposto a fare un essere umano per il successo, per un attimo di gloria? La nostra TV ormai impregnata, direi soffocata, da quelli che definiamo reality show. Tante occasioni per tante persone per un assaggio di gloria. La prima cosa che notiamo leggendo l'episodio è lo strano comportamento di Gesù. Perché il maestro rifiuta l'invito dei fratelli con questa motivazione? Il mio tempo non è ancora compiuto. E in seguito però va alla festa di nascosto. Gesù ha forse cambiato idea? Un simile atteggiamento da parte nostra non sarebbe poi tanto strano. Quante volte abbiamo cambiato idea? Ma non credo che questo sia applicabile a Gesù. Cambiare idea significava non avere la capacità di, in qualche modo, di leggere e prevedere il futuro. Non capita anche a noi qualche volta di interessarci dei fratelli o delle cose di Dio per motivi che non provengono dallo Spirito? È una domanda alla quale ciascuno di noi deve porsi davanti al Signore. Perché allora i fratelli volevano che Gesù si manifestasse alla festa? Essi, scrive un autore evangelico, non si danno pensiero del rischio a cui lo espongono spingendolo in Giudea. Vogliono che salga subito a Gerusalemme a farvi i suoi miracoli dinanzi ai discepoli che aveva lui in quella città, i quali erano in una posizione migliore per far progredire la sua causa, che non solo alcuni Galilei illetterati, quali erano appunto i suoi discepoli, e gli fanno osservare che chi vuole diventare celebre nel mondo non deve nascondere la sua persona e le sue opere in qualche angolo remoto. Oggi sicuramente avrebbero spinto Gesù a presentarsi in qualche reality show o in qualche talk show. Più o meno ciò che ha suggerito poi il diavolo nella famosa tentazione del deserto, ricordate la tentazione di Gesù in Matteo capitolo 4. Cercare E sfruttare la popolarità è una tentazione continua per ogni uomo, ma anche per la Chiesa e per il singolo credente. Questo era il loro sentimento nei confronti del Maestro. Forse avranno pensato: se lui diventa celebre, noi, suoi fratelli, suoi stretti familiari, lo saremo con lui. Gesù risponde: il mio tempo non è ancora venuto. Il vostro invece è sempre pronto. È come se gli avesse detto: volete la gloria? Cercatela, ma da soli. Gesù non aveva tempo per queste cose. L'atteggiamento dei fratelli assomiglia molto a quello della folla che ha cercato Gesù per farlo re dopo aver mangiato i pani e i pesci. Viene quindi ribadito il concetto che l'uomo spesso si serve della religione di Gesù Cristo per motivi poco nobili. Ancora una volta siamo interrogati circa il motivo per cui ci interessiamo di Gesù, ci interessiamo della religione. Gesù, come dicevo, poi va alla festa, ma non, il testo lo dice, non palesemente, ma di nascosto. Non per cercare gloria, secondo il suggerimento dei suoi fratelli, ma per qualcos'altro. La maggior parte della sua vita, della vita di Gesù, è vissuta nell'ombra. Per esempio, quanti erano presenti nella stalla dove nacque? Quanti c'erano ai piedi della croce sul Golgota? Quanti davanti alla tomba? Se sei in cerca di gloria, se cerchi Gesù soltanto per soddisfare i tuoi bisogni personali, vai pure a Gerusalemme, ma da solo. Appena saputo che Gesù era arrivato, i giudei lo cercano. E certamente non per accoglierlo festosamente. Usano nei suoi confronti un'espressione che rivela il loro stato d'animo. Dov'è quel tale? Ripetiamo, per non essere fraintesi, per giudei Giovanni non intende il popolo, ma i capi religiosi. L'opinione della gente, infatti, era divisa. Chi diceva che era una persona per bene, altri invece dicevano che era un sobillatore. Le persone discutevano tra loro, ma sottovoce, per paura dei capi religiosi che avevano già preso una posizione chiara, non desideravano che si parlasse di Gesù. Ad un certo punto succede qualche cosa che non ci saremmo aspettati. Il testo dice: verso la metà della festa, Gesù salì al Tempio e si mise a insegnare. Ancora una volta Gesù sorprende, stupisce, fa parlare di sé. Perciò, infatti, i giudei si meravigliavano dicendo: come mai conosce così bene le scritture senza aver fatto studi? Il suo discorso ha delle reazioni diverse, contrastanti. Leggete il testo, lo vedrete. È difficile. Sicuramente è difficile rimanere neutri di fronte alla parola di Cristo. O lo si ama o lo si odia. Tu che mi ascolti, in quale posizione sei? Thank you. Nel discorso di Gesù troviamo una frase che ci riporta al tema di cui ci stiamo occupando. Gesù dice: chi parla di suo cerca la propria gloria, ma chi cerca la gloria di colui che l'ha mandato è veritiero e non vi è ingiustizia in lui. In altre parole Gesù sta dicendo: chi cerca di esaltare se stesso, chi cerca di porsi al centro degli interessi, desidera una gloria effimera che dura un istante, come una bolla di sapone, fragile, piena d'aria. L'egotismo, che induce a porsi al centro dei propri discorsi, a considerare le proprie esperienze come le uniche giuste e valide, l'egotismo, dicevo, è chiaro sintomo di un egocentrismo. Chi più o chi meno, siamo tutti egocentrici, siamo tutti alla ricerca di una gloria personale. Ma il sistema per uscire fuori da questo stato c'è: cercare la gloria di Dio. Il Padre nostro, la preghiera modello che ci ha insegnato Gesù, ci ricorda che prima di ogni altra cosa dobbiamo ricercare la gloria di Dio. Infatti, voi conoscete senz'altro bene il Padre nostro. Quali sono le prime richieste della preghiera? Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Quindi solo se poniamo Dio al centro dei nostri pensieri e dei nostri interessi, ci sarà vera gloria. Non dimentichiamo che l'interesse per Dio è anche interesse per il prossimo. La reazione, mi viene in mente un altro episodio di Gesù, la reazione dei soldati mandati dai capi religiosi per arrestare Gesù è interessante. Nessuno parlò mai come quest'uomo. Queste parole assomigliano molto a quelle pronunciate dai discepoli nell'episodio precedente di cui ci siamo occupati. I discepoli dicono: a chi ce ne andremmo noi? Tu solo hai parole di vita eterna. C'è un discorso nuovo che deve essere valutato, un discorso diverso da quello che pronuncia la gente. E tra questi poniamo anche noi stessi. Un discorso nuovo e diverso che deve essere accettato per vero se vogliamo che qualcosa cambi nella nostra esistenza per dargli senso, valore, che è vera gloria. Siamo stati di nuovo con Gesù. Abbiamo visto agire, parlare. Qualche volta abbiamo visto che il suo modo di agire, di pensare, ci sorprende perché non segue certi canoni come sono appunto i nostri umani. Anche in questo episodio Gesù ha dimostrato che per lui ciò che aveva valore, quel qualcosa che dà una vera gloria all'uomo, che non è effimera, come dicevo, non è una bolla di sapone, è quella di assolvere in pieno la volontà di Dio. Gesù è andato a Gerusalemme, ma non per manifestarsi, per far salire il suo, come dire, la sua notorietà. Gesù è andato a Gerusalemme per compiere la volontà di Dio. E in questo, e solo in questo, ha trovato la sua gloria. Ci risentiamo in una prossima occasione, in cui ancora una volta cercheremo di sondare, di vedere Gesù come ha agito, pensato, come si è comportato. Vi saluto con tanto affetto. Ci risentiamo.